Rimanete in piedi, se volete, mentre chiniamo i capi per una parola di preghiera. Caro Padre Celeste, siamo grati di questo stasera, un'altra opportunità di venire e presentare questo glorioso, meraviglioso Vangelo di Gesù Cristo. Ti ringraziamo perché Egli rimane ancora lo stesso ieri, oggi ed in eterno. Ti ringraziamo per queste persone che si sono riunite qui durante questo tempo freddo e comunque con le loro grandi aspettative, guardando, credendo che ci sarà dato qualcosa di straordinario da Dio. Veniamo con quella speranza, Signore, in ogni riunione. Ti ringraziamo per i servizi due sere fa al tabernacolo. Ti ringraziamo per il servizio qui ieri sera e oggi per il servizio al tabernacolo. Ora siamo in aspettativa di quel che avrai per noi stasera. Padre, sappiamo che chiunque sia in grado di muovere le mani potrebbe sfogliare le pagine della Bibbia, ma c'è solo uno che può farla vivere ed essere reale, e cioè tu. E Padre, ci aspettiamo che tu lo faccia stasera. Benedicici in ogni modo. I nostri cuori sono così pieni di gioia mentre vediamo avvicinarsi il tempo in cui lo incontreremo faccia a faccia, colui che abbiamo amato e per cui abbiamo vissuto tutti questi anni. Ci sono stati molti nuovi convertiti, Signore. Comprendiamo che un grande numero, 40 o 50, devono essere battezzati nel tuo nome al mattino dal servizio di ieri sera. Oh Dio, per favore continua, preghiamo, finché ogni seme di Dio predestinato abbia visto la luce del Vangelo e sia entrato nell'ovile. Ti chiediamo di nasconderci stasera dietro la parola, rendici cieca le cose del mondo e lasciaci vedere Gesù. Possa esserci un'esperienza del monte della trasfigurazione fra noi stasera, affinché non vedremo nessuno tranne soltanto Gesù. Lo chiediamo nel suo nome, per la sua gloria, una rivendicazione del suo Vangelo. Amen. Potete accomodarvi. Girerò proprio questo microfono, questo scrittoio, solo un po' di lato, se ciò va bene, così da poter vedere entrambi i lati dell'uditorio. Suppongo di poter mettere questi microfoni proprio qui vicino. Benissimo, solo un momento. Salutiamo qui dall'auditorio principale stasera i nostri amici in Arizona, California, Texas e in tutti gli Stati Uniti per mezzo del telefono. Questo va in tutta la nazione, questo servizio stasera, tramite il telefono, così confidiamo che Dio ci benedirà. Potete sentire in fondo all'uditorio a sinistra? Bene, ora controlleranno l'impianto telefonico per vedere se funziona tutto bene. Tutti felici stasera? Ehi, ciò va bene, da questa parte? Amen. Sono così felice di vedere che siete tutti seduti comodamente. Ed ora domani sera, se la folla continua a crescere, ci sarà anche una diretta telefonica, c'è stasera. Penso che alcuni di loro siano giù al tabernacolo. E domani mattina i servizi non si potranno tenere al tabernacolo perché ci sarà un fiorista là per decorare la chiesa per un matrimonio domani pomeriggio. E hanno trasferito i servizi al mattino su alla chiesa del fratello Ruddell, uno dei nostri associati qui sulla la statale 62. È stato annunciato? È stato annunciato. E se c'è un esubero lassù prenderemo il resto e manderemo un altro ministro giù, a quella del fratello Junior Jackson, giù a Clarksville. La ragione per cui l'abbiamo tenuta dal fratello Ruddell è qui vicino e possiamo, e pensavamo poteste trovarla più facilmente, e poi in qualche modo ce ne prenderemo cura. E siate certi di fare tutti quei battesimi entro domani. E spero ne saranno aggiunti altri 100 o 200 a quelli per il battesimo domani. E ora domani sera non mi piace annunciare qualcosa su cui parlare prima del tempo, ma una sera nel servizio o un giorno voglio parlare sull'argomento di chi è questo Melchisedec, perché è un argomento che penso stiamo vivendo nel tempo in cui queste rivelazioni su cui lungo l'epoca c'è stata la domanda di chi è questo individuo. E credo Dio abbia la risposta chi egli fosse. Alcuni dicevano un sacerdozio, alcuni dicevano un re, alcuni, però ci deve, finché c'è una domanda, deve esserci una risposta a quella domanda che sia giusta. Non può esserci una domanda senza che prima ci sia una risposta. Ora confidiamo che Dio ci dia una benedizione stasera dalla sua parola mentre la leggiamo. E avete avuto, Billy mi ha detto di dirvi che avete avuto davvero un'ottima cooperazione con le persone qui che sono state nell'ordine di parcheggio, la polizia ed ogni cosa. Continuate così, questo va davvero, davvero bene. Speriamo di vedere il tempo, forse nel prossimo futuro, in cui forse potremo portare la tenda qui in città ed erigerla qua fuori nel campo da basketball, dove potremmo stare per diverso tempo. Forse per 3 o 4 settimane di risveglio continuamente. E qui iniziamo proprio appena a conoscerci e poi dobbiamo dire arrivederci e andarcene di nuovo. Però mi piacerebbe venire e rimanere per un viaggio prolungato, un periodo in cui potreste rimanere così da non dover chiudere in una serata o due, ma proprio rimanere ad insegnare giorno e notte in continuazione. Forse qualcuno che vada a casa e dia da mangiare ai polli, munga le mucche e torni la settimana dopo e continui col servizio. Mi piace così, perciò il Signore sia con voi. Ora, prima che parta, forse domenica mattina o domenica sera, o qualche volta uno di questi servizi, so che state tutti aspettando di ascoltare il messaggio sulla verità di matrimonio e divorzio, che è uno dei grandi problemi del giorno. E sono proprio tanto sicuro quanto di trovarmi qui, credo che la risposta corretta è nella parola di Dio, e credo che sia ciò per cui ho promesso di tornare. E suppongo consapevolmente, per quanto ne so, voglio avere un altro servizio qui a Jeffersonville la domenica di Pasqua e noi per il servizio dell'alba e poi la domenica di Pasqua. Così lo annunceremo prima e forse cercheremo di avere l'auditorium, se è possibile, o da qualche parte per domenica, forse venire sabato e domenica. Dobbiamo venire in aereo e tornare perché è vicino al tempo. Devo controllare prima con la lista che ho e un mio itinerario in California. E poi subito dopo quello devo scendere in Africa, così restate in contatto e pregate per noi. Ora stasera voglio richiamare la vostra attenzione ad una porzione della parola di Dio che si trova nel 4° capitolo di San Luca. Al 4° capitolo, il 16° versetto, inizierà Gesù che parla. Oggi si è adempiuta questa parola nelle vostre orecchie. Ora vogliamo trarre da quello una conclusione di quanto è dinamica la parola di Dio. Ora tutti noi possiamo comprendere la meccanica, però serve la dinamica per farlo operare. Possiamo comprendere qual è la meccanica di una macchina automobile, ma poi ci vuole la dinamica per fare funzionare le ruote e muoversi. Ora Gesù era tornato a Nazareth, dove era stato cresciuto. Più avanti, qui nelle scritture, troviamo che dissero: abbiamo udito che tu hai fatto questo e questo là a Capernaum. Ora facci vedere che lo compi qui, nella tua patria. Gesù disse: nessun profeta è disonorato se non nella sua patria. E certo, cioè dove si è cresciuti e dove la gente vi conosce. E là egli aveva un cattivo nome, tanto per cominciare, perché lui era nato senza un padre terrestre. Lo chiamarono figlio legittimo, poiché Maria era effettivamente incinta prima di sposare ufficialmente Giuseppe. Ma non è così, sappiamo che non è così. E su questa scrittura quello che mi ha indotto a porre gli occhi su questo è stato qualcosa che è accaduto proprio recentemente a Phoenix, Arizona. È stato l'ultimo giorno del servizio in cui dovevo parlare al convegno internazionale degli uomini d'affari del pieno Vangelo. E in questo convegno avevano un visitatore che era un vescovo cattolico.
which is the Chaldean rites of the
che è dei riti caldei della Chiesa Cattolica Apostolica, il reverendissimo John S. Stanley, OSD. Lui è l'arcivescovo degli Stati Uniti metropolitani nella Chiesa Cattolica. Questo, guarda caso, è il suo biglietto da visita, è il suo indirizzo. E lui era un visitatore con gli uomini d'affari cristiani, e l'avevo visto là il giorno prima, e quando stavo parlando il sabato sera, credo fosse, ovvero il sabato mattina alla colazione, ed io mentre parlavo, lui continuava ad osservarmi. Ho pensato, quell'uomo di certo è in disaccordo con tutto quello che dico. E sapete, potevate proprio vederlo. Lui alzava e abbassava la testa, ma non sapeva proprio esattamente cosa stesse provocando in lui. Così la domenica pomeriggio, quando mi sono alzato per parlare, stavo per prendere il mio testo su dolori di parto, dove Gesù disse che, come una donna nel parto con un figlio, lei nel parto è in travaglio. E così stavo per parlare da lì come dolori di parto, l'argomento dicendo che il mondo ora è in dolori di parto. E il vecchio deve essere abolito così che il nuovo possa nascere, proprio come un seme deve marcire per poter dare nuova vita. E come i dolori di parto hanno colpito il mondo. Nella Prima Guerra Mondiale ebbe un dolore terrificante, perché avevano il gas tossico e così via, che poteva quasi distruggere il mondo. E nella Seconda Guerra Mondiale arrivò un altro dolore più forte. Avevano superbombe e anche una bomba atomica. Lei non può sopportare un altro travaglio. Con questi missili altro oggi, un'altra guerra la getterà fuori nello spazio, poiché ora partorirà e ci sarà una nuova terra. La Bibbia disse che ci sarà. Nel messaggio di ogni profeta Israele aveva un dolore di parto, poiché questi profeti venivano sulla scena dopo che teologi ed ecclesiastici mettevano tutta la Chiesa in forma di organizzazione. E quando quei profeti apparivano sulla scena con il così, dice il Signore, scuotevano quelle chiese e lei aveva una doglia di parto. Alla fine ebbe continuamente dolori di parto, proprio fino a che partorì un figlio del Vangelo, che era la parola stessa fatta carne. Perciò la Chiesa si trova davvero nei dolori di parto stasera, di nuovo, per il parto del figlio, il figlio di Dio che verrà di nuovo. Tutti i nostri teologi, tutti i nostri sistemi, tutte le nostre denominazioni sono marcite proprio sotto di noi. Perciò siamo nel dolore del parto e un messaggio da parte di Dio getta sempre la Chiesa in un dolore più forte. Ma dopo un po' lei partorirà una sposa, quello genererà Gesù Cristo per la sua sposa. E poi, pensando che quest'uomo fosse così in disaccordo con me, quando mi alzai per esprimere questo messaggio, voltai nella mia Bibbia per trovare la pagina. E mia moglie mi aveva appena regalato una nuova Bibbia per Natale, la mia vecchia Bibbia, circa 15 anni, e la cosa era proprio quasi a pezzi. Le pagine, ogni volta che si aprivano, volavano fuori. E però io sapevo proprio dove trovare ogni scrittura, così studio attentamente in quella Bibbia, e avevo appena preso la nuova perché l'altra sembrava così lacera con cui andare in chiesa. E quando iniziai a sfogliare in San Giovanni, dove avevo trovato la scrittura, iniziai a leggere il 16° capitolo e il versetto che cercavo non c'era. Così pensai, strano, la sfogliai di nuovo, non c'era ancora. E il fratello Jack Moore di Shreveport, Louisiana, un mio intimo amico, era seduto là. Dissi, fratello Jack, quello non si trova in San Giovanni 16? Lui disse, sì. E questo prete cattolico si alzò dal suo posto. Tra circa 100 ecclesiastici che erano seduti sul palco, mi si avvicinò con tutti i suoi mantelli e veste e croce e così via, e mi venne proprio vicino. E disse, figlio mio, stai tranquillo, Dio sta per muoversi. Pensai, un vescovo cattolico che mi dice questo. Disse, leggilo dal mio libro. E lessi la scrittura dal suo libro e presi il mio testo e proseguì. predicai il mio sermone. In seguito, quando finì, lui si alzò dopo che me n'era andato e disse: deve accadere una sola cosa, dopo questo la Chiesa deve uscire dalla confusione in cui si trova, oppure noi dobbiamo uscire dalla confusione in cui si trova la Chiesa, quindi uno o l'altro. Ed ero per strada verso casa tornando giù a Tucson quella sera, i bambini piangevano per un panino e mi fermai a prendere un panino in un piccolo chiosco e mia moglie disse: Bill, non sono mai stata così nervosa in tutta la mia vita. Vederti stare lassù frugando in quella Bibbia, disse, non ti ha innervosito? Dissi no, dissi, sapevo che era là dentro da qualche parte, solo non hanno inserito la pagina, è un errore di stampa. E lei disse, pensare che ti ho comprato io quella Bibbia, sembrava che ogni occhio là dentro fosse puntato su di me. E disse, bene, non potevi farci nulla, quello era un errore di stampa nella Bibbia. Dissi, non ci hanno proprio messo la pagina. Ebbene, mi abbassai e la osservai di nuovo, proprio perfetta quanto possibile. Ma il 16° capitolo finisce, la porzione di ciò proprio a 3 pollici dal fondo. Al 17° capitolo, sull'altro lato, fa la stessa cosa. Ed essendo una Bibbia nuova, quelle 2 pagine erano perfettamente appiccicate insieme e leggevo dal 17° capitolo invece del 16°. Ebbene, dissi, sì, questo va benissimo, è per uno scopo. E proprio tanto chiaramente quanto potresti udire qualsiasi voce, una voce venne a me e disse, egli entrò a Nazareth dove era stato cresciuto ed entrò nella sinagoga come era sua usanza. E il sacerdote gli diede le scritture da leggere e lui lesse Isaia 61 e quando ebbe letto le scritture si sedette e ritornò la Bibbia al sacerdote, il libro, e si sedette e tutti gli occhi della congregazione erano su di lui e preziose parole procedettero dalla sua bocca ed egli disse, oggi si è adempiuta questa scrittura. Oggi si è adempiuta questa scrittura. Quanto è accurata la scrittura? Se noterete questo in Isaia 61, 1 a 2, è da dove il nostro Signore lesse, Isaia 61, 1 a 2, ma nel mezzo del secondo versetto di Isaia 61 egli si fermò. Dove diceva lo Spirito del Signore su di me per predicare l'anno della benevolenza, poi si fermò. Perché? L'altra parte per portare giudizio non si applicava alla sua prima venuta, ma alla sua seconda venuta. Vedete, non si applicava da allora, come le scritture non fanno alcun errore, sono sempre perfette. Gesù si fermò proprio dove la scrittura si fermava. Perché quello era esattamente ciò che doveva essere rivendicato nel suo giorno. Ora, in quella prima venuta, nella seconda venuta, egli porterà giudizio sulla terra, ma non a quel tempo. Egli doveva predicare l'anno della benevolenza. Notate il Messia stare sul palco, identificarsi con la parola della promessa per quell'epoca. Come strano il Messia che sta davanti alla Chiesa. E guardate queste preziose parole quando qui egli dice per predicare l'anno della benevolenza. L'anno della benevolenza, come tutti sappiamo quali lettori della Bibbia, era l'anno del Giubileo, quello in cui tutti gli schiavi e i prigionieri, come erano loro, erano stati catturati in prigione. E dovevano dare un figlio per pagare un debito o una figlia per pagare un debito. Ed erano in schiavitù. Non importa per quanto tempo fossero stati in schiavitù o per quanto tempo dovessero restarci. Quando veniva quell'anno del Giubileo, quando suonava la tromba, ogni uomo poteva andare libero se voleva andarsene libero. Tu sei libero, non eri più schiavo. Ma se desideravi rimanere uno schiavo, allora dovevi essere portato giù al Tempio, stare vicino al pilastro del Tempio, e prendevano un punteruolo e ti facevano un foro nell'orecchio, e allora dovevi servire quel padrone di schiavi il resto dei tuoi giorni. Quel perfetto esempio del Vangelo di Gesù Cristo, quando ha predicato il tempo di benevolenza, il tempo del Giubileo, Chiunque, non importa chi siate, di che colore siate, a quale denominazione apparteniate, quanto vi siate passati nel peccato, cosa sia che non vada in voi, potete andare liberi quando sentite suonare la tromba del Vangelo. Siete liberi. Ma se voltate la schiena al messaggio e rifiutate di ascoltarlo, attenti, venite forate all'orecchio con un punteruolo. Quello sta a dire che avete attraversato il confine tra la grazia e il giudizio e non sentirete mai più il Vangelo. Non andrete mai oltre. Dovete rimanere uno schiavo per il sistema in cui siete il resto dei vostri giorni se rifiutate di ascoltare l'anno della benevolenza. Ora, l'altra parte di ciò, come ho detto, non aveva bisogno di risposta a motivo di questo Messia in arrivo. Ora è la volta che egli porterà a giudizio. Ora, come mai poterono quelle persone mancare di vedere chi egli era? Come mai lo mancarono? Come poté succedere quando era così chiaramente reso noto e mostrato? Come poterono mai mancare di vedere quando egli... Che parola, pensateci, oggi si è adempiuta questa scrittura davanti ai vostri occhi. Chi lo disse? Dio stesso, che è l'interprete della sua stessa parola. Oggi si è adempiuta questa scrittura. Il Messia egli stesso, stando in presenza della congregazione e leggendo una parola dalla Bibbia riguardante se stesso, e poi dire oggi si è adempiuta questa scrittura e tuttavia loro mancarono di vederlo. Che tragedia che sia avvenuto, ma è accaduto molte volte. Com'è potuto accadere? Certamente come è accaduto altre volte col credere all'interpretazione umana della parola. Ecco cosa l'ha causato. Quei credenti a quei giorni, cosiddetti credenti, prendevano l'interpretazione di quel che il sacerdote aveva detto in merito alla scrittura. Perciò Gesù, non appartenendo a nessuno dei loro ranghi né della loro società, fu scomunicato dalla loro compagnia. E perciò non potevano identificarlo con loro perché egli era diverso da loro. La persona di Gesù Cristo era così unica che nessuno avrebbe dovuto mancare di vedere che quello era il Figlio di Dio. Perché egli era la perfetta identificazione della scrittura che era scritta di lui. Ecco come ogni cristiano è riconosciuto, quando la sua vita identifica le stesse cose che il cristiano dovrebbe fare. Come egli poteva stare là e dire, oggi si è adempiuta questa scrittura proprio davanti ai vostri occhi. Quanto notevole! Com'era così chiaro e tuttavia quelle persone fraintesero. Perché? È perché presero l'interpretazione di qualche ordine di sacerdote a cui davano ascolto. E la storia si ripete sempre e la scrittura ha un significato composto in essa e una rivelazione composta. Per esempio, come è detto nella Bibbia, che fuori d'Egitto ho chiamato mio figlio, riferendosi a Gesù. Scorrete la nota su quello e scoprirete che si riferisce anche a Giacobbe, la stessa scrittura. Gesù era il suo figlio maggiore. Giacobbe era suo figlio che egli chiamò fuori dall'Egitto, a cui lo riferiscono la referenza a Scofield e tutte le altre referenze, perché quella è la scrittura a cui si riferiva. Così essa aveva una doppia risposta. Aveva una risposta per Giacobbe chiamato fuori e per Gesù chiamato fuori. E così è oggi, è perché noi siamo in un tale scompiglio e le persone mancano di vedere la verità di Dio. Avviene perché ci sono troppe interpretazioni della parola di Dio fatte dall'uomo. Dio non ha bisogno che nessuno interpreti la sua parola, lui è il suo stesso interprete. Dio disse nel principio sia la luce e la luce fu. Quello non ha bisogno di alcuna interpretazione. Egli disse una vergine concepirà e lo fece. Quello non ha bisogno di alcuna interpretazione. Quando l'interpretazione di Dio della sua parola e quando rivendica e mostra che se è così, quella è la sua interpretazione, facendola compiere. Ecco dov'è l'interpretazione di Dio. E quando egli fa compiere la sua parola, egli ve la interpreta come se non ci fosse mai stata la luce, e lui dicesse sia la luce e ci fosse. Quello non ha bisogno che nessuno lo interpreti. Ma noi mescoliamo adesso sistemi fatti dall'uomo, e quando lo fate voi la portate fuori linea. È sempre stato in quel modo. Però penso ancora quanto sorprendente deve essere stato, pensateci, il Messia. Perché mancarono di vederlo? Perché le loro stesse guide, che avrebbero dovuto riconoscerlo, che avrebbero dovuto essere esperti nella Scrittura, che avrebbero dovuto comprendere dalla Scrittura, sminuirono quest'uomo e dissero: è un figlio illegittimo, per cominciare. Noi non crederemmo a questo. Anni dopo, non lo crediamo? Moriremmo per lo scopo di dire che egli era un figlio di nascita virginale. E un giorno accadrà che le stesse cose che vediamo fare a Geova oggi, uomini nell'epoca futura, se ce ne saranno, moriranno per le cose di cui stiamo parlando oggi. Dovrete farlo quando arriverà il marco della bestia, e non vi sarà permesso di predicare il Vangelo in questo modo. Quando la grande unione delle chiese si formerà, che sta proprio ora per avvenire per la Chiesa mondiale, dovrete suggellare la vostra testimonianza con la vostra stessa vita per questo. Dovete crederlo ora. Se quei sacerdoti che lo condannarono potessero risuscitare, non lo condannerebbero. Però dite voi: se fossi stato là, aver fatto questo e quello, ebbene, quella non era la vostra epoca, però questa è la vostra epoca, questo è il tempo. Dite bene: se io fosse qui, la Bibbia disse egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno, lo stesso, quindi egli è qui. Ma egli è qui, come il mondo si è civilizzato, è diventato più grande e più istruito. Egli è qui in forma di spirito, il quale non possono uccidere né mettere a morte. Egli morì una volta, non può morire di nuovo. Egli dovette essere fatto carne affinché Dio fosse messo a morte nella carne per il peccato. Ma questa volta egli non potrebbe morire, è lo Spirito Santo. Ora, come pensare che avevano quelle cose contro di lui? Un'altra cosa, che egli non si sarebbe unito a nessuno dei loro ranghi. Allora vedete, quello lo rese comunque una cattiva persona. Non si sarebbe unito alle loro organizzazioni, non si sarebbe unito al loro sacerdozio e non avrebbe avuto niente a che fare con ciò. E poi, oltre tutto questo, lui cercò di fare a pezzi quello che loro avevano edificato. Entrò nel Tempio, lo chiamiamo un uomo mansueto, lo era, ma molte volte non comprendiamo cos'è la mansuetudine. Era un uomo di compassione, pur tuttavia a volte manchiamo di comprendere cos'è la compassione. Non simpatia umana, non è compassione, ma compassione è fare la volontà di Dio. Egli passò per la vasca di Betesda, alla porta. Là giacevano persone, moltitudini di esse. Moltitudini non è un numero preciso, ma là giacevano moltitudini, storpi, ciechi, zoppi, avvizziti. Ed egli aveva sempre compassione della gente e andò da una persona che non era storpia, cieca, zoppa né avvizzita. Forse aveva un problema alla prostata, forse aveva qualche piccola infermità che lo rallentava. L'aveva da 33 anni. Non l'avrebbe infastidito, non l'avrebbe ucciso. Era sdraiato sul lettino ed egli disse: vuoi essere sanato? E l'uomo disse: non ho nessuno che mi metta nell'acqua se non che mentre vado. Beh, qualcuno entra prima di me. Vedete, poteva camminare, poteva vedere, poteva muoversi, ma era solo debole. E Gesù gli disse: alzati, prendi il tuo lettino e vai a casa tua. E Gesù fu interrogato su quello, perché vi ricordate che la Scrittura lo disse. Non stupisce se egli venisse a Jeffersonville stasera e compisse un'azione simile, parlerebbero ancora di lui. Ma ricordate, egli venne per fare una cosa, era la volontà di Dio. Ora quello si trova in San Giovanni 5:19, troverete la risposta. Egli disse: in verità vi dico, il figlio non fa nulla da sé, ma quello che vede fare al padre, quello fa il figlio. Ora, avrebbero dovuto riconoscere che quella era la stessa rivendicazione della profezia di Mosè, poiché il Signore vostro Dio susciterà un profeta come me. Avete notato, quando egli vide l'uomo, disse: Gesù sapeva che era stato in questa condizione da molti anni. Vedete, essendo profeta, lui vide quell'uomo in quella condizione e andò laggiù e si fece strada in mezzo a quelle persone, facendosi largo attraverso la folla, finché trovò quel certo uomo. passa vicino agli zoppi, storpi, ciechi, avvizziti, non di meno uomo pieno di compassione. Però compassione è fare la volontà di Dio. Ora lo troviamo perché non voleva unirsi a loro. Egli non voleva avere niente a che fare nei loro ranghi, quindi fu emarginato. Egli non aveva alcun... Oltre a ciò, un giorno egli entrò nel tempio. Un uomo entrò là e trovò la casa di Dio proprio tanto contaminata quanto lo è oggi. Essi compravano, vendevano, cambiavano denaro. E lui rovesciò le bancarelle dei soldi, prese delle funicelle, le intrecciò e scacciò i cambiamonete dal tempio. Li guardò con ira e disse: sta scritto, alleluia, la casa di mio padre è una casa di preghiera, e voi ne avete fatto una spelonca di ladroni, e voi con le vostre tradizioni avete reso di nessun effetto i comandamenti di Dio. Oh, potrebbe mai un gruppo simile credergli? No, signore, loro erano stati così impantanati nel fango della società e nella sozzura del giorno, che erano così ecclesiasticamente congelati tanto da non poter sentire le vibrazioni della potenza del Dio Onnipotente. Non stupisce che la piccola donna potesse toccare la sua veste ed essere guarita tramite ciò, e un soldato ubriaco potesse sputargli in faccia e non sentire alcuna virtù? Dipende da come vi accostate adesso. Dipende da quello che vi aspettate. Quando andate in chiesa, dipende da quello che vi aspettate. Ora lo vediamo stare là. Senza dubbio le persone lo avevano già avvertito, il sacerdote aveva avvertito le persone. Ora egli verrà qui sabato prossimo, e quando verrà non ascoltatelo. Ora potreste andare a sedervi qui, ma non prestate alcuna attenzione a quello che gli dice, perché non appartiene al nostro gruppo. Lui è un rinnegato, non ha nessuna tessera d'associazione, non ha neanche una lettera d'organizzazione con sé, non ha niente di simile. Cos'è lui? Un ragazzo rinnegato nato qua giù di nascita illegittima dalla casa di un carpentiere, che una madre lo ha concepito prima che si sposassero, e stanno cercando di nascondere la cosa con qualcosa di soprannaturale. Noi lo sappiamo, quando il Messia verrà, passerà ai corridoi del cielo e andrà dal nostro sommo sacerdote e dirà: eccomi Caiafa. Però scopriamo che lui non lo fece in quel modo, perché non era scritto così nella parola. Era una tradizione fatta dall'uomo che li indusse a credere quello. La parola aveva detto che egli sarebbe venuto proprio come egli venne, ed egli era là leggendo la parola e dicendo loro: oggi questa scrittura si è adempiuta davanti ai vostri occhi. E tuttavia mancarono di vederlo, ovvero di riconoscerlo, come hanno fatto in tutte le altre epoche. Noè avrebbe potuto dire la stessa cosa il giorno in cui entrò nell'arca e la porta si chiuse. Mosè avrebbe potuto aprire quella finestra in cima all'arca, guardò fuori sulla congregazione, ricordate, Dio chiuse la porta, e lui avrebbe potuto dire: oggi questa scrittura si è adempiuta alla vostra vista. Ma allora era troppo tardi per loro. Aveva predicato 120 anni per cercare di farli entrare in quella barca che aveva costruito, dicendo loro che la scrittura diceva così, dice il Signore, pioverà. Ma aspettarono troppo a lungo. Però Noè avrebbe potuto facilmente dire che oggi, in questo giorno, la scrittura si è adempiuta. Mosè, lo stesso giorno che la colonna di fuoco scese sul monte Sinai e diede prova della sua testimonianza, Mosè avrebbe potuto dire: oggi si è adempiuta questa scrittura. Mosè, sapete, era un uomo chiamato da Dio, un profeta, ed essendo chiamato, essendo profeta, doveva avere un'esperienza soprannaturale. Per poter essere profeta doveva incontrare Dio faccia a faccia e parlare con Lui. E un'altra cosa, quello che Lui diceva doveva compiersi, altrimenti nessuno gli avrebbe creduto. Perciò nessuno ha il diritto di definirsi tale finché non abbia parlato faccia a faccia con Dio da qualche parte dietro il deserto, dove Lui stesso ha incontrato Dio. E tutti gli atei del mondo non potrebbero allontanarlo da lui con spiegazioni. Lui era là, sa che è accaduto. Ogni cristiano dovrebbe avere quell'esperienza prima di poter dire qualcosa riguardo all'essere un cristiano. La vostra stessa esperienza. Parlava a mio nipote poco fa un ragazzino cattolico che ha detto: zio Bill, sono corso da un posto all'altro, andando ovunque, cercando di trovare qualcosa. Sera dopo sera, prima che questa riunione iniziasse a pianto, e di notte faceva sogni di entrare, correre all'altare dove si predicava e fare una confessione dell'essere stato in errore. Ho detto: Melvin, non importa dove cerchi di andare, a quante chiese ti unisci, quanti Ave Maria dici o quante benedizioni ottieni dall'uomo, devi nascere di nuovo dallo Spirito di Dio. È l'unica cosa che soddisferà il cuore umano. cioè so che hanno un sostituto oggi del nascere di nuovo, solo stringere la mano al predicatore e mettere il proprio nome sul libro. Però amici, quello è un dogma, non è una verità biblica. Se lo fosse gli Atti degli Apostoli al secondo capitolo dovrebbe dire così: quando il giorno di Pentecoste giunse, il pastore uscì e strinse la mano alle persone. Però disse: quando il giorno di Pentecoste fu giunto all'inaugurazione della Chiesa, venne un suono dal cielo come di un potente vento impetuoso e riempì tutta la casa dove essi sedevano. Ecco come lo Spirito Santo venne la prima volta, ecco come esso è venuto ogni volta da allora. Egli è Dio e non cambia. Ora, ciò fa inciampare le persone. Dicono: quello era per un altro giorno. Ebbene, egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Ogni volta che la Chiesa ha mai ricevuto lo Spirito Santo, è sempre venuto come l'ha fatto la prima volta, sotto la stessa ricetta, Atti 2:38. Non è mai cambiata, mai cambierà. Come la ricetta di un dottore per una malattia, egli scriverà una ricetta per una malattia, il dottore lo fa, e la portata da qualche farmacista ciarlatano, e lui ci mette troppo antidoto, è così debole che non vi farà alcun bene. Se ci mette troppo del veleno, vi ucciderà. Deve essere scritta proprio secondo il dottore. E la ricetta del dottore su come riceverà lo Spirito Santo ci è stata data dal dottor Simon Pietro il giorno di Pentecoste. Vi darò una ricetta: ravvedetevi ciascun di voi e siate battezzati nel nome di Gesù Cristo per la remissione dei peccati, e riceverete il dono dello Spirito Santo, perché la ricetta è per coloro che sono lontani e anche per quanti il Signore nostro Dio ne chiamerà. La ricetta eterna. Mosè aveva avuto questa esperienza. Lui scese nel paese e iniziò a dire alle persone: ho incontrato una colonna di fuoco, era in un pruno ardente, ed egli mi ha detto di dirvi: io sono colui che sono. Scendi, io sarò con te. Prendi in mano il bastone e distendilo sopra l'Egitto. Qualsiasi cosa chiederai sarà fatta. Ebbene, probabilmente qualche sacerdote disse sciocchezze, ma quando videro seguire, avvenire i veri fatti di ciò, non poterono più resistere, seppero che lui era mandato da Dio. Allora, se Mosè disse che vide quello e testimoniò che era la verità, allora Dio è obbligato, se quella è la verità, ad identificare e rivendicare la parola di quell'uomo, la verità. È vero. Se Gesù Cristo rimase là e lesse quel giorno, oggi questa parola si è adempiuta davanti a voi, Dio è obbligato a far compiere quella parola. Noi siamo qui stasera e diciamo che Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Dio è obbligato a dimostrare che è così, perché è la sua parola. Ora cosa fa? Serve fede nel crederlo. Serve fede nel credere alla sua parola, che sia la verità. Notate cosa accadde quando Mosè portò fuori i figli e tutti quelli che lo seguirono. Coloro che non lo seguirono rimasero in Egitto, ma coloro che seguirono Mosè, quando uscirono dal Mar Rosso ed andarono nel deserto, Dio scese sul monte Sinai, quella colonna di fuoco incendiò l'intero monte e una voce parlò da là e Dio diede i 10 comandamenti. Mosè poteva farsi avanti là davanti al popolo e dire: oggi la scrittura che vi ho detto, quale sua profeta, si è compiuta. Oggi vi ho detto che Dio mi ha incontrato e lassù in un pruno ardente, in una colonna di fuoco, ed egli ha detto questo: io, questo sarà un segno, tu porterai quelle persone di nuovo esattamente qui, in questo luogo. Ed ecco Dio nella stessa colonna di fuoco in cui vi ho detto che si trovava, sospesa proprio là sul monte. Oggi si è adempiuta questa profezia. Egli è qui per rivendicare che le cose che ho detto sono la verità. Dio ci dia altri uomini così, che siano onesti e sinceri e dicano la verità, affinché il Dio Onnipotente possa rivendicare che la sua parola è ancora verità. Egli rimane lo stesso ieri e sempre, perché non lo farebbe? Egli ha promesso di farlo. Giosuè potrebbe aver detto lo stesso il giorno che tornò a Cades Barnea, dove avevano viaggiato così tanto nel deserto. Dubitavano che la terra fosse il tipo di terra che Dio disse sarebbe stata. Ma Dio disse loro che era una terra buona, ci scorreva latte e miele. E Giosuè e Caleb furono gli unici due che ci credevano, tra gli altri 10 che partirono. Quando tornarono avevano l'evidenza, avevano un grappolo d'uva che solo due uomini forti potevano trasportare. Giosuè e Caleb avrebbero potuto stare là e dire: oggi si è adempiuta questa scrittura, ecco l'evidenza che è una terra buona. Certo, perché? Ecco l'evidenza che è una terra buona. Dove avreste preso cose simili in Egitto? Non c'erano tali luoghi, ma oggi si è adempiuta questa scrittura. Egli avrebbe potuto dire la cosa la stessa quando profetizzò e disse che le mura di Gerico sarebbero crollate dopo che avrebbero marciato attorno 7 volte al giorno. E quando marciarono intorno quell'ultima volta, le mura caddero. Giosuè avrebbe potuto alzarsi e dire: oggi il capo capitano dell'esercito del Signore che settimane fa mi disse che sarebbe accaduto così, oggi si è adempiuta questa scrittura, le mura erano là a terra. Avanti, andiamo a prenderla, ci appartiene, oggi si è adempiuta questa scrittura. Quanto è meraviglioso, uomini di Dio hanno preso posizione per le cose giuste. Israele al fiume passò quando possedettero la terra. Come l'avrebbero fatto? Era il mese di aprile. Le piene scendono perché la neve si scioglie su in Giudea. Oh, che generale scarso sembrava essere Dio nel portare là il suo popolo nel mese di aprile, quando il Giordano era più alto che mai. A volte potrei fermarmi qui se avessi tempo per darvi solo un piccolo suggerimento. A volte potreste essere seduti là col cancro, o potreste essere seduti con una malattia. Pensate, perché io, essendo un cristiano, sarei in questa condizione? Perché dovrei essere posto così se sono un cristiano? A volte Dio lascia che le cose divengano così oscure che non potete vedere in alto, attorno né da nessun'altra parte, e poi egli viene e fa una via per voi attraverso ciò, affinché possiate dire: oggi questa scrittura che egli ha promesso di fare è adempiuta. Egli lasciò che i ragazzi ebrei entrassero proprio nella fornace ardente. Dissero: il nostro Dio è in grado di liberarci da questo fuoco nella fornace, ma non di meno non ci inchineremo alla tua immagine. Quando uscirono da là, l'odore della fornace su di loro, nessun odore di fornace su di loro, piuttosto avrebbero potuto dire: oggi si è adempiuta questa scrittura. Quando Daniele uscì dalla fossa dei leoni potrebbe aver detto la stessa cosa. Giovanni Battista, dopo 400 anni di insegnamento teologico, non c'è da meravigliarsi che quella chiesa fosse nel caos a quel tempo. Quando lui apparve nel deserto al Giordano, avrebbe potuto stare proprio là sulla riva come fece e dire: oggi questa scrittura Isaia 40 si è adempiuta. Come potrei fermarmi qui a dirvi ciò che mi disse quell'anziano prete? Disse: figliolo, non hai finito quel messaggio? Dissi: stia in silenzio. Lui disse: vuoi dire che quei pentecostali non lo vedono? Dissi: no. Disse: io lo vedo. E per di più un prete cattolico. Disse: perché non hai continuato? Dissi: stia in silenzio. Disse: gloria a Dio, lo vedo. E pressoché in quel momento lo Spirito Santo scese su sua sorella seduta là nella riunione, e lei si alzò parlando in lingue sconosciute e diede l'interpretazione della stessa cosa di cui io e il prete stavamo parlando sul palco. Tutta la chiesa, tutto l'edificio lanciò un grido. Continuò nel convegno di Oral Roberts la scorsa settimana, ovvero l'altra settimana, e fu la conversazione del convegno, come quel prete posto sotto lo Spirito Santo rivelò là nella platea tramite una donna, credo che fosse sua sorella. Cosa stava accadendo lassù sul palco, e rivelò quella cosa che noi stavamo nascondendo. L'ora in cui stiamo vivendo, oggi si è adempiuta questa scrittura. Oggi le luci della sera sono giunte e noi manchiamo di vederlo. Notate, Giovanni disse: oggi sono la voce di uno che grida nel deserto, come disse il profeta Isaia: preparate la via per il Signore. Non lo compresero, dissero: oh, sei Gesù, tu sei il Cristo piuttosto. Lui disse: io non sono il Cristo. Disse: non sono degno di sciogliergli i calzari. Però disse: egli è fra voi da qualche parte, perché era sicuro che egli ci sarebbe stato. Egli sarebbe venuto nel suo giorno, perché Dio gli disse che doveva presentare il Messia. Un giorno un giovane uomo passò di là scendendo, e lui vide come una luce sopra di lui, un segno, e gridò: ecco l'agnello di Dio, oggi si è adempiuta questa scrittura davanti a voi. Certo, Il giorno di Pentecoste, come Pietro si alzò e citò la loro scrittura di Gioele 2,38, quando stavano tutti ridendo, quelle persone non potevano parlare nella loro lingua, stavano balbettando qualcos'altro. La Bibbia disse lingue divise, divise una lingua spartita, non dicendo niente, solo balbettando, correndo in giro come un mucchio di gente ubriaca. Tutti loro dissero: ebbene, queste persone sono ubriache, guardateli, guardate come agiscono, come quelle donne e quegli uomini, sono disordinati, diceva quel gruppo religioso di quel giorno. Pietro si alzò fra di loro e disse: uomini e fratelli, voi che dimorate a Gerusalemme e voi che dimorate in Giudea, vi sia noto che questi non sono ubriachi come supponete, essendo la terza ora del giorno. Ma questo è quello che fu detto dal profeta Gioele: avverrà negli ultimi giorni che io verserò il mio spirito su ogni carne. Oggi si è adempiuta questa scrittura, certamente. Lutero fu proprio puntuale, Wesley fu proprio puntuale, la Pentecoste fu proprio puntuale, niente fuori dall'ordine. Ora vi chiedo di considerare l'epoca, il tempo in cui viviamo noi ora, con la parola promessa per oggi. Se in passato, nelle altre epoche, uomini potevano dire: oggi questa scrittura, oggi questa scrittura, che ne è dunque della scrittura per questo giorno? Cosa fu promesso per questo giorno? Dove ci troviamo? In che ora stiamo vivendo? Quando l'orologio sta battendo, l'orologio scientifico, 3 minuti a mezzanotte, il mondo è in agitazione, la Chiesa è in un letto di corruzione, là nessuno sa dove si trova. Quale ora del giorno è? Che ne è della scrittura di questo giorno? Le condizioni della Chiesa o le condizioni della Chiesa oggi? Nel mondo la politica, il nostro sistema mondiale è proprio il più marcio possibile. Non sono un politico, sono un cristiano, però non è compito mio parlare di politica, ma voglio solo dire che sono marci da entrambi i lati. Ho votato una volta e stato per Cristo, devo vincere, il diavolo ha votato contro di me e Cristo ha votato per me, dipende da quale parte do il mio voto. Sono lieto di averlo dato a lui, che il mondo dica quello che vuole, credo ancora che egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno, egli lo dimostrerà, certo che lo farà, certamente. L'aumento nella criminalità, la delinquenza giovanile. Osservate la nostra nazione, una volta il fiore della terra. La nostra grande democrazia fu formata là in passato, nella dichiarazione di indipendenza. E la dichiarazione di indipendenza fu firmata. E abbiamo avuto una democrazia, i nostri famosi antenati. E le cose che fecero, avevamo una grande nazione. Ma ora sta marcendo e si sta sgretolando e tremando e cedendo. E cerca di tassare le persone, di ottenere soldi da mandare dall'altra parte per comprarsi l'amicizia dei loro nemici. Ce la stanno rigettando in faccia. Una guerra mondiale, due guerre mondiali, avanza ancora verso una terza. Certamente. La politica è marcia, corrotta, marcia fino in fondo. Proprio esattamente quel che Matteo 24 disse ci sarebbe stato. Nazione sarà contro nazione, regno contro regno. Tutte queste cose sarebbero accadute. Consideriamo questo ora. Bene. Notate un altro, l'aumento nella ricerca scientifica. Ora, una volta solo mio nonno andava a vedere mia nonna con un carro di buoi. Ora, c'è un aereo a reazione o perfino un'orbita nell'aria, nello spazio esterno. La sua grande come? Chi l'ha detto? Daniele 12,4 disse: la conoscenza aumenterà negli ultimi giorni. Vediamo l'ora in cui viviamo. Notate ora le condizioni del mondo, la condizione della scienza. E notate ancora, oggi nel nostro sistema educativo, ora non cercate di negarlo, o i ritagli del giornale insegnano il sesso nelle nostre scuole. A giovani studenti, per avere relazioni sessuali uno con l'altro, per vedere se si possono accoppiare nel mondo. Sì, signore. Che né nel nostro sacerdozio, stasera un articolo preso dal giornale, su a Los Angeles, California, da dove un gruppo di ecclesiastici battisti e presbiteriani, ministri, hanno portato dentro un gruppo di omosessuali e praticavano l'omosessualità, dicendo che cercavano di vincere a Dio, quando quella è una delle maledizioni dell'ora, un sodomita, e perfino la legge li ha arrestati. Dunque dove siamo? Tutto il nostro sistema è marcito sotto di noi. Ho visto che l'aumento degli omosessuali negli Stati Uniti è aumentato del 20 o 30% durante lo scorso anno. Pensateci, uomini che vivono con uomini proprio esattamente come facevano a Sodoma. l'aumento nella criminalità, la delinquenza giovanile. In che ora stiamo vivendo? Oggi si è adempiuta questa parola di profezia. Il mondo religioso, la Chiesa stessa, la Chiesa chiamata fuori, che noi chiamiamo la Chiesa chiamata fuori, l'ultima epoca della Chiesa, l'epoca della Chiesa pentecostale, dov'è? È all'Laodicea, come disse la Scrittura. Oggi hanno abbassato le barre, le loro donne sono mezze nude, i loro uomini sono... è una cosa orribile. Alcuni di loro nei consigli dei diaconi, sposati 3 o 4 volte ogni altra cosa, hanno abbassato e introdotto corruzione perché si sono seduti in concili e hanno preso posto con il mondo. E oggi hanno edifici migliori di quanto abbiano mai avuti. In un certo luogo uno di loro sta costruendo un auditorium da 50 milioni di dollari. 50 milioni di dollari! Pentecostali! Erano soliti essere giù all'angolo 25 anni fa, battendo un tamburello. Disse noi... Perché la Scrittura ha detto in Apocalisse 3 che sei ricca, dice, sono ricca, siedo come una regina, non ho bisogno di nulla e non sai di essere infelice, miserabile, povera, nuda, cieca, non lo sai. Oggi questa Scrittura si è adempiuta davanti ai vostri occhi. Amen. Amen significa così sia. Non sto dicendo amen a me stesso, ma voglio dire che credo che è la verità. Oggi si è adempiuta questa Scrittura. La Chiesa pentecostale è in una condizione laodiciana. O loro saltano e gridano ancora e continuano quando suona la musica. Quando la musica smette di suonare, ovvero la musica beat, che alcuni di loro suonano e lo chiamano cristianesimo, e quando si ferma, tutta la gloria è finita, sì. Se è una lode di Dio autentica, non ci sono abbastanza fischietti nel mondo e abbastanza potenza nel mondo da fermarla. Quando viene realmente da Dio, non serve musica ritmata, serve lo Spirito di Dio che scenda su di essa. Ecco cosa lo compie. E l'hanno dimenticata da tempo perché hanno classificato il dono dello Spirito Santo, l'evidenza iniziale del parlare in lingue. E ho udito diavolo e streghe parlare in lingue. Lo Spirito Santo è la parola di Dio in voi che identifica se stessa accettando quella parola. All'infuori di quello non può essere lo Spirito Santo. Se dice che è lo Spirito Santo e rinnega una parola di quella Bibbia, non può essere lo Spirito Santo. Quella è l'evidenza se credete o meno. Notate un altro grande segno: i giudei sono nella loro patria, la loro nazione, la loro moneta, un membro delle Nazioni Unite. Hanno il loro esercito, hanno ogni cosa, sono nella loro patria, poiché Gesù disse: imparate una parabola dal fico. Eccoli là, proprio di nuovo nella loro nazione. Oggi si è adempiuta questa Scrittura, i giudei nella loro patria. Oggi si è adempiuta questa Scrittura, l'epoca della Chiesa di Laodicea. Oggi questa Scrittura, Matteo 24, si è adempiuta. Il mondo è in una corruzione, l'intera cosa. Nazioni contro nazioni, terremoti in vari luoghi. Grandi turbini scendono, scuotono le nazioni e così via, grandi disastri dappertutto. Oggi si è adempiuta questa Scrittura. Ora abbiamo scoperto la condizione del mondo. Noi vediamo dove la Chiesa ordinaria, organizzazione e denominazione, vediamo dove sono. Vediamo dove sono le nazioni e vediamo che oggi queste promesse si sono adempiute. Ora però in questo giorno deve venire una super reale progenie di Abramo. Ecco esattamente cosa sarebbe. Sarebbe stata una sposa reale per il reale figlio promesso. Come ho detto ieri sera, non sarà una progenie naturale, sarà una progenie spirituale. Ci deve essere una sposa spirituale che sorga, la quale sarà una progenie reale, della reale fede del figlio reale di Abramo. Lei deve venire sulla scena negli ultimi giorni e il tempo e il luogo sono una promessa data a lei. Secondo Malachia 4, una scrittura, deve sorgere un messaggio che scuoterà i cuori delle persone proprio di nuovo ai padri apostolici. Deve sorgere uno sulla scena, nella potenza di Elia, che sorgerà sulla scena, un uomo del deserto che uscirà e avrà un messaggio che scorrerà proprio direttamente di nuovo alla parola. Ecco l'ora in cui viviamo. Voi considerate ora, vi chiedete in quest'ora, voi gente qui di Jeffersonville, nel 1933, la luce soprannaturale che scese laggiù al fiume, quel giorno in cui ne stavo battezzando 500 nel nome di Gesù Cristo, quale ragazzo di circa 20 anni. Cosa dissesse Jeffersonville? Che cos'era essa là, al termine della strada Spring, quando il Courier Journal, credo fosse Louisville Herald, portò l'articolo su di essa, andò da una parte all'altra della stampa associata proprio fino in Canada. Il dottor Lee lo ritagliò io dal giornale lassù in Canada nel 1933, quando stavo battezzando la mia 17ª persona sotto questo testimone, e conoscete il resto della storia, e quando mi trovavo là battezzando la 17ª persona, una luce scesa dal cielo risplendendo lassù verso il basso come una stella cadente dal cielo. Una voce disse: come Giovanni Battista fu inviato per precedere la prima venuta di Cristo, il tuo messaggio precederà la sua seconda venuta in tutto il mondo. Oggi si è adempiuta questa scrittura. Oggi. Dio l'ha promesso. Cos'è successo? Oggi esse è andato in tutto il mondo. E quando Dio scese laggiù e disse quello, quando ero un ragazzino in un cespuglio ardente, ovvero un cespuglio lassù infuocato da una colonna di fuoco, quassù da Watten sull'Utica Pike, portando acqua là dietro, dalla rimessa di una distilleria clandestina, voi sapete la verità su ciò. E gli disse: non fumare mai, né bere, né contaminare il tuo corpo, poiché c'è un'opera da compiere per te quando diventerai più grande. Testimonio che questa è la verità, che l'ho vista. E Dio, come fece con Mosè, parlò davanti alla congregazione laggiù e disse: questa è la verità. Oggi in mezzo a voi si è adempiuta questa scrittura. Osservate ciò che gli ha detto in merito al discernimento e come sarebbe stato dall'imporre le mani su di loro al conoscere il segreto del cuore. Oggi si è adempiuta questa scrittura proprio davanti ai nostri occhi. Queste promesse che furono fatte, notate, tutte queste promesse erano state rivendicate e adempiute dal Dio della promessa. Guardate, appesa a Washington DC stasera, la foto dell'angelo del Signore. Come George Lacy, il responsabile delle impronte digitali e documenti dell'FBI per il governo degli Stati Uniti, la esaminò da Houston, Texas, e disse: questo è il solo essere soprannaturale che sia mai stato fotografato in tutto il mondo. Egli lo dovrebbe sapere, è il migliore che c'è al mondo perciò. Notate, si è appesa là quella verità, la stessa colonna di fuoco che guidò Israele nel deserto in passato, sta guidando oggi lo stesso tipo di messaggio di uscita dall'Egitto. Oggi si è adempiuta questa scrittura. Voi conoscete il messaggio che egli disse. Osservate la visione di Tucson 3 anni fa, quando mi trovavo qui nel vicolo, quando 5 anni prima di ciò lui disse: il giorno che la città pianterà un paletto davanti a quel cancello, volgiti verso ovest. La gente del mio tabernacolo che è qui conosce quella volta, proprio così. E il giorno che il signor Goine e loro erano lassù e piantarono quel paletto, disse a mia moglie: c'è qualcosa riguardo a questo. Lei disse: cos'è? Ed entrai a guardare nel mio libricino, eccolo là. E quel mattino seguente alle 10, seduto là dentro, là nella mia stanza, verso le 10, l'angelo del Signore scese e disse: vai a Tucson, sarai a nord-est di Tucson. E là verranno 7 angeli in gruppo che scuoterà tutta la terra intorno a te. E disse: da là ti sarà svelato. Quanti lo ricordano? Qui, molto prima che accadesse, ci sono uomini seduti proprio qui in questo edificio stasera, che si trovavano proprio là quando accadde. E disse: i 7 suggelli dei misteri nascosti di tutta la Bibbia saranno aperti e adempiranno Apocalisse 10, che nel messaggio del 7° angelo queste cose dovrebbero avvenire. Oggi si è adempiuta questa scrittura davanti ai nostri occhi. Oggi si è adempiuta questa scrittura. L'anno scorso, trovandomi nello stesso luogo, il signor Woody qui ed io salivamo la collina in un certo modo addolorati per sua moglie che era malata. Lo Spirito Santo disse: prendi una pietra, appoggiatela, lanciala nell'aria. Quando scenderà, di così dice il Signore, il giudizio colpirà la terra. Digli che lui vedrà la mano di Dio nelle prossime ore. Lo disse al signor Wood, è presente stasera, e suppongo 8 o 10 degli uomini o 15 che erano là in quel momento quando accadde. Il mattino seguente, dove il signore scese in un turbine e strappò via la montagna intorno a noi e tagliò la cima degli alberi e fece 3 scoppie e disse: il giudizio è diretto verso la costa ovest. 2 giorni dopo quello l'Alaska quasi sprofondò sottoterra e da allora su e giù per la costa le eruzioni del giudizio di Dio contro quella barriera spirituale. C'è una cortina di ferro, c'è una cortina di bambù e c'è una cortina di peccato. La civiltà ha viaggiato con il sole, così anche l'Evangelo. Sono venuti dall'est e andati all'ovest, come va il sole. E ora esso è sulla costa ovest. Non può andare oltre. Se va più lontano, tornerà di nuovo ad est. Il profeta disse: verrà un giorno che non potrà essere chiamato né notte né giorno. Un giorno lugubre, molta pioggia e nebbia. Solo abbastanza da sapere comunirsi ad una chiesa o mettere il proprio nome sul libro. Ma ci sarà luce sul far della sera. Oggi si è adempiuta questa scrittura. Lo stesso esso elle è che sorge ad est, lo stesso esso elle è che tramonta ad ovest, e lo stesso effigi elle io di Dio che venne ad est e rivendicò se stesso come Dio manifestato in carne, e lo stesso effigi elle io di Dio qui nell'emisfero occidentale, e si identifica in mezzo alla Chiesa stasera, lo stesso ieri, oggi e in eterno. La luce della sera del Figlio è venuta. Oggi questa scrittura si è adempiuta davanti a noi. Dove siamo in questa epoca di Abram? Dove siamo in questo grande tempo in cui ci troviamo, la grande ora in cui viviamo? Tutte le visioni sono state adempiute. E quando un caro ministro, nostro amico qui, la Chiesa Sorella Associata, Junior Jackson, venne correndo da noi una sera, da me laggiù, disse: ho fatto un sogno, fratello Branham, che mi infastidisce. Ho visto tutti i fratelli riuniti su una collina. E disse: su questa collina tu ci stavi insegnando da lettere che erano scritte, da lettere che sembravano intagliate dal tempo nella roccia. Quando hai finito quello, tutto quello era finito, tu ci hai detto avvicinatevi, e tutti noi ci siamo raccolti. Disse: hai allungato la mano da qualche parte, sembrava prendesse un palanchino, e hai aperto la cima di questa piccola piramide. E quando l'hai fatto, disse, roccia di granito senza sopra alcuna scritta, e tu ci hai detto di guardare su questo, e tutti voi abbiamo iniziato tutti a guardare. Disse: ho girato la testa e ho notato che tu andavi verso ovest, proprio il più veloce possibile verso il tramonto del sole. Quanti lo ricordano? E rimasi là un poco finché lo Spirito Santo lo rivelò. Dissi: l'intera Bibbia, quanto è stato rivelato all'uomo attraverso giustificazione, santificazione, il battesimo dello Spirito Santo, il battesimo nel nome di Gesù, e tutte queste cose sono state rivelate. Ma ci sono segreti che sono nascosti all'interno, perché la Bibbia è suggellata con 7 suggelli. Devo andare là per scoprirlo. Il mattino in cui quei 7 angeli scesero e fecero esplodere la terra e pietre volarono in ogni direzione, 7 angeli erano là e dissero: torna di nuovo a Jeffersonville, da dove sei venuto, poiché i 7 suggelli dei 7 misteri saranno aperti. Eccoci oggi comprendendo la progenie del serpente. Fra pochi giorni, se Dio vuole, comprenderemo la correttezza di matrimonio e divorzio e tutte queste cose che Dio ha aperto, ogni suggello, i misteri fin dalla fondazione del mondo. E siamo stati nella gioia, la presenza delle sue benedizioni. Questo è vero. Oggi questa scrittura. La rivista Life ha riportato un articolo su ciò. Misterioso cerchio di luce sale in aria sopra Tucson e Phoenix, proprio come vi ho detto quasi un anno prima che accadesse, come sarebbe stato e come un triangolo. La foto è appesa laggiù in chiesa. Voi che avete ricevuto quella rivista ce l'avete. Eccola la propria esattamente. Dissero: è alta 27 miglia e larga 30 miglia. Non comprendono ancora cosa sia accaduto. È apparsa misteriosamente ed è andata via misteriosamente. Il fratello Fred Sotmer, il fratello G. Norman ed io eravamo là. 3 sono una testimonianza come sulla cima del monte. Pietro, Giacomo e Giovanni, per dare testimonianza, erano là e lo osservarono quando accadde e lo videro compiuto. Eccola lì sospesa nel cielo così lontano. Non c'è umidità, nessuna umidità, né nulla per formare una nebbia. Come potrebbero arrivarci? Erano gli angeli di Dio che tornavano dopo il loro messaggio. Oggi quella profezia è stata adempiuta in mezzo a noi. Oggi si è adempiuta questa scrittura. Osservate, sette suggelli furono aperti, il turbine alla costa ovest. Ora, non mancatelo come fecero là in passato. Ora la nostra attenzione un po' più vicina al nostro giorno. Cosa dice la scrittura riguardo ad oggi e riguardo al tempo in cui viviamo? Gesù parlando, non avrò tempo per prenderle tutte, ma voglio prendere questa prima di concludere. Gesù disse in San Luca, il 17 capitolo, al 30 versetto, Gesù Cristo, la parola stessa, credete questo? Gesù Cristo, la parola stessa fatta carne. Parlò e disse quel che la parola sarebbe stata al tempo della fine, quale sarebbe stato il segno della fine del mondo. Egli disse loro che nazione sarebbe sorta contro la nazione, però disse, come fu ai giorni di Sodoma, così sarà nel giorno in cui il figlio dell'uomo sarà rivelato. Ora, quando Gesù venne sulla terra, venne nel nome di tre figli, figlio dell'uomo, il quale è un profeta, figlio di Dio e figlio di Davide. Ora, egli visse qui, sulla terra, egli non disse di essere il figlio di Dio, disse, io sono il figlio dell'uomo. Geova stesso chiamò Ezechiele e i profeti figlio dell'uomo, perché egli doveva venire per adempiere la scrittura come profeta. Mosè disse, il Signore vostro Dio susciterà un profeta come me. Ecco perché là non poteva essere figlio di Dio, perché era il figlio dell'uomo. Egli, la parola venne ai profeti ed egli era la parola nella sua pienezza, figlio dell'uomo. Il profeta maggiore, non il profeta maggiore, ma il Dio profeta, la pienezza della deità corporale era in lui, perciò egli era il figlio dell'uomo. Ora per 2000 anni egli ci è stato noto come figlio di Dio Spirito, e nel millennio sarà il figlio di Davide sul trono. Tutti quelli che credono alla scrittura lo sanno. Ora Gesù disse proprio alla fine di quest'epoca della Chiesa in cui viviamo che il figlio dell'uomo sarebbe stato rivelato di nuovo nello stesso modo in cui fu come avvenne a Sodoma. Osservate come egli lo diede storicamente, disse come fu ai giorni prima di Noè, come mangiavano, bevevano, sposavano, davano in matrimonio. Poi egli portò in seguito l'ultimo al figlio dell'uomo a Sodoma, perché egli là stava trattando con i giudei. Qui a Sodoma egli tratta con i gentili, là li annegò tutti con l'acqua nel giudizio. Qui ai gentili egli li bruciò tutti in quel giorno a Sodoma, proprio così. Là bruciò il mondo gentile. E così sarà quando il figlio dell'uomo rivela. Non è più acqua, ma sarà fuoco questa volta. Gesù lesse dalla stessa Genesi 23, da cui leggiamo noi quando lesse di Sodoma. Ora ammettiamo le condizioni di cui abbiamo parlato, della condizione di Sodoma del mondo, sodomiti, condizione sodomitica. Ognuno di noi dirà amen a quello, lo crediamo. Benissimo. E la condizione spirituale di Laodicea, la Chiesa naturale, diremo amen a questo e accettiamo i loro segni. Sappiamo che c'è ogni segno, la Chiesa in Laodicea, lo sappiamo. Sappiamo che il mondo è in una condizione sodomitica, giusto? Lo accetteremo. Ma che ne è del segno di Abram, colui che aspettava il figlio promesso? Quello era un altro. Ricordate, avevano una Sodoma là in passato, avevano il loro messaggero, e Abram aveva un suo messaggero. Abram aspettava giorno dopo giorno che avvenisse una cosa quasi impossibile. Sara 90 e lui 100. Secondo la promessa di Dio, lui aspettava ancora, in mezzo a tutte le critiche, lui aspettava quel figlio. Così è il vero credente che aspetta ancora il ritorno di quel figlio promesso. Notate, appena prima che il figlio arrivasse, gli venne dato un segno. Il segno del figlio che verrà, che viene rivelato alla progenie reale di Abram, che sta aspettando il figlio reale, non è lo stesso del padre Abram per il figlio naturale? È giusto? Gesù disse, è così, qui in San Luca 17:30, prima che venga questo tempo che il figlio dell'uomo sarebbe stato rivelato, come fece ai giorni di Sodoma, prima della distruzione di Sodoma. Ora stiamo aspettando un segno. Ora prendiamo le condizioni del tempo come erano a Sodoma. Notate, tutti loro passarono ai sodomiti, al mondo. Penso che uno dei registi del cinema ha fatto un film non molto tempo fa e ho potuto guardarlo che era Sodoma. Se lo vedete non c'è altro che quello, dategli un'occhiata. È certamente un buon ritratto degli Stati Uniti oggi. Hollywood proprio, esattamente. Lo stesso tipo di vestiti e ogni altra cosa che facevano proprio a quel tempo, grandi baldori ad ubriaconi e ogni altra cosa. Un culto religioso di persone cosiddette religiose. Notate, Sodoma aveva un testimone ed era una persona chiamata Lot, che era proprio un nipote di Abram. Ora Abram non scese a Sodoma, lui e il suo gruppo. Aveva un grande gruppo con sé, abbastanza da combattere circa una dozzina di re, il loro esercito. Così aveva un grande gruppo con sé ed era seduto là fuori sotto una quercia. Un giorno, quando ogni cosa gli andava male, nessuno aveva niente a che fare con lui, ma lo stesso stava aggrappato a quella promessa. Osservate ora attentamente prima di concludere. Mentre era seduto là, ecco venire tre uomini camminando verso di lui. Due di loro scesero a Sodoma e predicarono il Vangelo a loro per uscire, per Lot. È giusto questo? Ma uno rimase con Abram. Notate, colui che rimase con Abram era Dio stesso. Gli altri due erano angeli messaggeri. Ora giù a Sodoma non fecero miracoli, solamente li colpirono di cecità. E predicare l'Evangelo li colpisce sempre di cecità. Ora guardate lo scenario di quel giorno. C'è una chiesa naturale. Dio è sempre rappresentato, come ho detto ieri sera, nei tre. C'erano sodomiti, quelli di Lot e quelli di Abram. E nella stessa posizione stasera lo scenario del mondo, proprio in quel modo. Lasciate che vi chieda qualcosa. Osservate questo scenario ora. Abram chiamò quest'uomo che gli parlò Elohim. La parola ebraica Elohim significa l'onnisufficiente, colui che è l'eterno, Elohim, Dio stesso. Nel principio, Genesi 1 disse nel principio Dio, prendete la parola ebraica, la O, o la parola greca piuttosto, nel principio Elohim creò i cieli e la terra. Qui egli in Genesi, qui verso il 22 dice di nuovo, ovvero verso il 20, egli disse e chiamò il nome di quest'uomo Elohim. Perché lo fece? Dio rappresentato in carne umana, che si sedette con Abramo e mangiò un panino di vitello, beve del latte e mangiò del pane. Dio stesso scomparve proprio davanti ad Abramo. Ma gli diede un segno, notate? E quel segno era che egli aveva la schiena girata alla tenda. E ricordate, Abram, il suo nome era Abram un paio di giorni prima di questo. E Sara era Sarai prima di ciò. E Sa-R-A-I. Poi S-A-R-A. E A-B-R-A-M in A-B-R-A-H-A-M. Abram significa padre di nazioni. Ora osservate molto attentamente qui e vedremo lo scenario dell'ora in cui stiamo vivendo. Ora, come Gesù ci ha detto di guardare questo scenario. Abbiamo visto che tutto il resto è giusto. Ora vediamo per la progenie reale. Quale scenario loro dovrebbero vedere? Ora quest'uomo disse, Abraham, dov'è tua moglie Sara? E Abraham disse, lei è nella tenda, dietro di te. Ora egli non l'aveva mai vista. Come sapeva che il suo nome era Abraham? Come sapeva che il nome di lei era S-A-R-A? Abraham, dov'è tua moglie Sara? Disse lei nella tenda dietro di te. Egli disse, io ho un pronome personale, io ti visiterò in accordo alla promessa, tua moglie avrà quel bambino. Tu hai confidato in me, ora lo farò avvenire. E Sara nella tenda dietro, rigliando, ascoltando, chiamatelo come volete, ascoltando attraverso la tenda, rise di nascosto e disse, ora io, una donna anziana come sono, aver piacere col mio Signore e anche lui là fuori, 100 anni d'età, sebbene questo non è più successo da tanti, tanti anni. E l'uomo, U-O-M-O, seduto là a mangiare in carne umana, a bere e a mangiare come un uomo comune, con polvere sui vestiti, aveva polvere sui piedi, Abram la lavò via. Dio stesso guardò attorno e disse, perché Sara ha riso dietro nella tenda, dicendo questo? Egli sapeva, poteva discernere i pensieri di Sara nella tenda dietro di sé. È giusto questo? Ora, quando la reale progenie di Abram venne sulla terra, che segno mostrò egli? Figlio dell'uomo. Simone venne da lui un giorno, Andrea lo portò, e gli disse: il tuo nome è Simone, tu sei il figlio di Giona, disse lui, vedete, quello lo rese un credente. Filippo andò a prendere Natanaele, tornò, disse: vieni a vedere un uomo che abbiamo trovato, Gesù di Nazareth, figlio di Giuseppe. Lui disse: aspetta un minuto, ora potrebbe qualcosa di buono venire da quel fanatismo. Disse: vieni a vedere. Così quando Filippo giunse nella presenza di Gesù con Natanaele, Gesù lo guardò e disse: ecco un israelita in cui non c'è frode alcuna. Lui disse: Rabbi, quando mi hai conosciuto? Disse: prima che Filippo ti chiamasse, quando eri sotto l'albero, ti ho visto. Disse: Rabbi, tu sei il figlio di Dio, tu sei il re di Israele. Quando la piccola donna al pozzo, nella sua condizione immorale, si avvicinò, qualcosa di un po' panoramico come questo per attingere dell'acqua, Gesù aveva mandato via i suoi discepoli per fare provviste. Quando lei si avvicinò per attingere l'acqua, egli disse: donna, portami da bere. Lei disse: non è usanza che tu dica questo, abbiamo la segregazione qui. Ora voi giudei non avete niente a che fare con noi samaritani, noi non abbiamo niente a che fare con voi. Egli disse: però donna, se sapessi con chi stessi parlando, chiederesti a me da bere, io ti darei acqua che non viene ad attingere qui. Egli trovò dov'era la sua condizione, che cos'era? Disse: vai a prendere tuo marito e vieni qui. Lei disse: non ho alcun marito. Egli disse: hai detto la verità, ne hai avuti cinque e quello con cui vivi ora non è il tuo. Lei disse: Signore, vedo che sei profeta, sappiamo che quando il Messia verrà, egli ci mostrerà queste cose. Gesù disse: io son desso. Al che lei corse in città e disse: venite a vedere un uomo che mi ha detto le cose che ho fatto, non è questi proprio il Messia? Osservate, egli lo fece davanti ai giudei e ai samaritani, ma mai ai gentili. I gentili, noi eravamo pagani in quei giorni, le altre nazioni portando una mazza sulla schiena adorando idoli, non ci aspettavamo alcun Messia. Egli appare solo a quelli che lo aspettano e noi siamo supposti aspettarlo. Ma coloro che affermavano di aspettarlo, la Chiesa stessa, quando lo videro compiuto, dissero: egli è un diavolo, è un indovino, un Belzebù. E Gesù disse: quel peccato sarebbe stato loro perdonato perché egli non era ancora morto. Però, disse, un giorno lo Spirito Santo verrà e farà la stessa cosa, e dire una parola contro di esso non sarà mai perdonato. Cioè oggi, dove ogni parola deve attaccarsi insieme, dire una parola contro di esso non sarà mai perdonato in questo mondo né nel mondo a venire. Quella era la progenie reale di Abram, e qui quella progenie reale di Abram che venne a motivo di quell'identificazione di quell'uomo seduto là con Abram, venne per dimostrare di essere lo stesso Dio. Promettendo in questo giorno, come fu ai giorni di Sodoma, così sarà la venuta del figlio dell'uomo, quando egli si rivelerà come figlio dell'uomo. Amen. Questo è il giorno in cui questa scrittura si adempia. Guardate lo scenario in cui siamo oggi, guardate la Chiesa dove è il figlio di Dio, guardate il giorno lugubre, guardate tutte le profezie. Ora, una cosa strana, i nostri visitatori sono in arrivo allora, se lo scenario deve essere come a Sodoma. Ce n'erano tre che vennero, tre uomini notevoli mandati dal cielo, lo ammetteremo. Tre di essi, uno rimase con Abram, tutti loro partirono da là, ma uno rimase con Abram. Gli altri scesero a Sodoma, è giusto? E ad Abram era stato cambiato il nome, da Abram in Abraham, vero? Mai una volta la storia, la Chiesa del mondo ha mai avuto un evangelista che vada ad essa con un nome che finisce con H-A-M fino a questo giorno. Billy G-R-A-H-A-M. È giusto? G-R-A-H-A-M, sei lettere. A-B-R-A-H-A-M ha sette lettere. Ma G-R-A-H-A-M ha sei lettere, che è il mondo, l'uomo, vedete? Guardate cos'è uscito là oggi, sono quei messaggeri dal cielo. C'è un uomo sulla terra così che abbia predicato tanto chiaramente il ravvedimento quanto Billy Graham? C'è un uomo sulla terra che abbia avuto un effetto sulla gente come Billy Graham? Non c'è mai stato un uomo in campo internazionale. Oh, Billy Sunday e così via, era qui negli Stati Uniti, però Billy Graham è conosciuto in tutto il mondo. Vedete dove sta chiamando? Fuori da Sodoma. E lui ha il gruppo che lo accompagna là con la Chiesa Pentecostale, un'ora Roberts. Ma che ne è del gruppo detto? Che tipo di segno sono ritenuti vedere? Cosa dovrebbe avere? Alleluia! Ci sarà luce sul far della sera. Oggi si è adempiuta questa scrittura. Oggi si è adempiuta la promessa di Dio. Sappiamo che questa è la verità. Egli è qui stasera come lo era allora. Ora predicarlo, quello ho detto un momento fa, se predicate qualcosa della verità del Vangelo, allora Dio è obbligato a rivendicare ciò. È vero questo? Ora se è così, che il Dio che ha scritto la parola, il Dio che ha fatto la profezia, il Dio che è il Dio della parola, che venga avanti e dimostri di essere ancora Dio. Come Elia salì sulla montagna osservando, Elisea andò a guardare Elia, disse: voglio una doppia porzione. E il mantello che era su Elia cadde su Eliseo. Lui scese, piegò in due quel manto e percosse il fiume, disse: dov'è il Dio di Elia? E la stessa cosa che accadde per Elia cadde per Eliseo. E lo stesso Vangelo, la stessa potenza, lo stesso figlio dell'uomo che era ieri e oggi e sarà in eterno. Ebrei 13:8, lo credete? Allora vi chiedo, io non posso essere lui, ma egli è qui. Noi siamo solo un portatore. Alcuni di voi là che sono malati ed afflitti, che sapete che non vi conosco, che Dio ora, se posso umiliarmi abbastanza, pregate e chiedete a Dio. Non suppongo, non c'è nessun biglietto di preghiera nell'edificio, vero? No, io non abbiamo distribuito alcun biglietto di preghiera. Avremo la riunione di preghiera la guarigione degli ammalati nella chiesa. Però pregate. E sapete che vi sono totalmente estraneo, vedete? Voi mi conoscete, Jeffersonville? Non voglio che lo facciano persone di Jeffersonville, voglio persone da qualche parte lontana da qui. Vedrete se Dio rivela ancora. Vedrete se egli è ancora lo stesso ieri, oggi e in eterno. Guardate come fece la piccola donna. Egli passò e lei disse: io credo a quest'uomo. Lei aveva un flusso di sangue. Disse: se riesco a toccare il lembo della sua veste, credo che sarò sanata. È giusto? A motivo della sua fede, quel giorno la scrittura fu adempiuta. Egli fascia il cuore degli affranti, ha guarito gli ammalati e gli storpi. Quando lei toccò la sua veste, uscì e si sedette. Egli si voltò e disse: chi mi ha toccato? Come faceva a saperlo in quella grande massa di gente? Forse 30 volte quella che è qui stasera, migliaia di essi. Come lo sapeva? Disse: chi mi ha toccato? Non lo disse solo per dirlo, lo disse perché era vero. E disse: chi mi ha toccato? E subito dopo si guardò attorno e vide la piccola donna dove era seduto in piedi. In qualsiasi posizione fosse, le disse che il flusso di sangue era passato. Quello era Gesù ieri, quello è Lui oggi. Lo credete? Io non ti conosco, Dio ti conosce. Ma hai dolore al fianco che ti infastidiscono, proprio così. Sei seduto là pregando per questo. Ti sono estraneo e siamo estranei uno all'altro. Alzati se è così, non ti conosco. E quest'uomo, proprio qui all'angolo, questo giovanotto, hai anche una gola malandata, proprio così. Stai pregando per quello, sei tutto nervoso per qualcosa. Dovrai lasciare la riunione perché sei un ministro, hai degli appuntamenti di cui ti devi prendere cura. È così. Credi che Dio sappia chi sei, reverendo signor Smith? Ora puoi andare ad essere guarito. Gesù Cristo ti ha sanato. Vai alla tua riunione e la tua gola non ti infastidirà. Chi ha toccato lui? C'è un uomo seduto proprio qui dietro, sta soffrendo. Ha un tumore al polmone sinistro. Lui non è di qui, sei stato un minatore. È giusto, ti sono totalmente estraneo. Se è giusto, agita la mano. Il tumore è nel tuo polmone sinistro e devi affrontare subito un'operazione. È giusto? Non sei di qui, sei di fuori città, vieni dalla Virginia. È proprio così. Credi che Dio sappia chi sei? Signor Mitchell, proprio così. Vai a casa e sii sanato. Gesù Cristo ti sana. Chiedete all'uomo. Non l'ho mai visto in vita mia. Era seduto là pregando. Oggi, questa scrittura. C'è una signora seduta proprio qui, dietro di me, come Sara era nella tenda. Sta pregando per una figlia. Alzati. La figlia non è qui, lei è lontana, la figlia. Ed è lo stesso di quando una donna venne da Gesù, che aveva una donna che era veramente vessata da un diavolo. La donna è, la ragazza è posseduta da un demone. Lei non è qui. È dalla, vieni dalla Carolina del Nord. Lo credi? Ed è la verità, non è vero? Signora Orders, puoi andare a casa. Se crederai con tutto il cuore, troverai tua figlia, come fu trovata quando Gesù Cristo nei giorni passati disse che era guarita. Oggi, questa scrittura, il segno di Sodoma, il segno della super progenie, il segno della Chiesa naturale, oggi si è adempiuta questa scrittura in mezzo a voi. Lo credete? Volete accettarlo proprio ora come vostro Salvatore e Guaritore? Alzatevi in piedi ognuno di voi, dite, accetto la mia guarigione, lo accetto come mio Salvatore, lo accetto come mio Re. Ognuno si alzi in piedi. Oggi, ascoltate amici, egli lesse la scrittura, porse la Bibbia di nuovo al sacerdote e disse, tutti gli occhi della gente erano posti su di lui ed egli li guardò e disse, oggi si è adempiuta questa scrittura. Ho letto la scrittura con una dozzina di evidenza più che stiamo vivendo nell'ultimo giorno, la generazione che vedrà Gesù Cristo tornare sulla terra. E vi dico stasera di nuovo, oggi davanti a voi si è adempiuta questa scrittura. Voi a Tucson, voi in California, voi a New York, in questi collegamenti telefonici, oggi davanti a voi si è adempiuta questa scrittura. Siamo lieti, stiamo allegri, poiché il matrimonio dell'agnello è vicino e la sua sposa si è preparata. Alziamo le mani e diamogli gloria, tutti quanti. Dio vi benedica.